State ascoltando Italian Red and Gold. Episodio numero 49. Numero a cui siamo molto legati, ma ci teniamo i festeggiamenti per onorare il prossimo, che sarà il numero 50. Al microfono, come sempre, Marocchino Enzo, e a farci compagnia le voci di Gianluca Esposito. Ciao.
Buonasera, buonasera Enzo, buonasera a tutti.
E Gianluigi Piscitelli.
Buonasera Enzo, buonasera Gianluca e buonasera a tutti.
Ciao, ciao Easy.
La NFL è arrivata al momento culmine della stagione. Il 7 febbraio a Tampa si gioca il 55esimo Super Bowl tra Kansas City Chiefs e Tampa Bay Buccaneers. Il campione in carica contro la franchigia ospitante per la prima volta nella Super Bowl era. Le finali di conference hanno espresso i loro verdetti netti. La difesa di Tampa ha dominato in lungo e in largo a Green Bay, mentre l'attacco di Kansas City ha travolto tutta Buffalo. Ma noi partiamo dalla baia e vediamo cosa è successo dall'ultima volta che siamo andati in onda. Robert Saleh è stato chiamato alla guida del New York Jets. Con lui anche la Fleur l'ha seguito ad est per diventare offensive coordinator. Di contraltare sono stati promossi DeMarco Ryans come defensive coordinator e novità Mike McDaniels come offensive coordinator. Partiamo da questo e vediamo cosa ne pensano i nostri opinionisti. Gigi.
Beh, a me dispiace per Saleh che è andato ai Jets, perché a parte quella gabbia di pazzi di Houston, penso che i Jets, nonostante siano una squadra con tantissimo cap, sono completamente da rifondare, e poi è una divisione molto, molto tosta. Era, credo, scontato che si sarebbe portato dietro la Fleur. Non ricordo i legami di parentela, chi ha sposato la sorella di chi. Ah, ecco. Abbiamo rischiato di perdere anche McDaniel, che infatti è stato promosso offensive coordinator e non più run game coordinator, e tutto secondo copione. È importante che abbiamo ripreso, secondo me, Rick Scangiarello, che è stato nel primo anno di Shannon il nostro QB coach, e ha seguito Fangio come offensive coordinator a Denver, ma ha avuto poca fortuna, e lo abbiamo ripreso per sostituire O'Day, che è andato e diventato QB coach offensive coordinator addirittura ai Chargers. Ne ho lungamente parlato con un mio caro amico che è tifoso dei Chargers, e gli ho detto: secondo me è passato un mezzo guaio. E no, per quello che ci riguarda, DeMarco Ryans ne parlano tutti benissimo, era il candidato in house che era favorito, e va benissimo così, ragionevolmente sostituirà in modo più che degno il buon Sale, e direi tutto ordinario, tutto nella norma per quanto ci riguarda. Abbiamo perso qualcun altro, tipo, no, ecco, c'è un altro acquisto importante. Abbiamo preso Forster come offensive line coach, che sostituisce, credo, Benton, che ha seguito Sale ai Jets. Non mi dispiace che abbiamo cambiato line coach. Sono andati via Miles Austin, che era strength and conditioning coach, se non ricordo male, così come Katie Sower, o comunque si chiami Sowers, una roba del genere, che era l'offensive quality control coach, e non so da chi sia stata sostituita.
No, più che altro finito il contratto.
Sì, è andata via, non è stato rinnovato, sì. Non è stato rinnovato. E, no, noi, voglio dire, tutto come da copione, insomma, sapevamo che Sale sarebbe andato via.
Esatto, cioè tutto nell'ottica della continuità, direi io, come approccio della dirigenza. Robert Sale era in partenza da mesi e lo sapevamo, è stato sostituito da un coach di posizione interno, probabilmente il coach di posizione del reparto che ha fatto, non dico meglio, perché la linea difensiva ha probabilmente il talento maggiore e la resa forse anche maggiore, però è quello che ha migliorato, si può dire, col talento a disposizione in maniera esponenziale i propri uomini più di altri nel nostro entourage, perché Warner, Greenlow, anche i ragazzi come Nzoja, l'altro col nome arabo, Abdul, come si chiama il ragazzo?
Al-Shair, 51. Esatto, lui.
E, vabbè, per non parlare di Kwon Alexander, finché c'è stato lui, e successivamente, insomma, tutto il gruppo dei linebacker col talento a disposizione, secondo me, non si può dire che non abbia fatto un buon lavoro. E quindi è una scelta che si pensa vada nel segno della continuità. Ora lui avrà le sue idee e vedremo. Dal punto di vista di McDaniels, l'offensive coordinator dei 49ers è Kyle Shanahan. È inutile che continuiamo... Cioè, se qualcuno ha mai pensato che fosse qualcosa di diverso, da noi il coordinatore offensivo fa appunto un ruolo, secondo me, di coordinamento. Cioè, si tratta di seguire i ragazzi nel training camp, di dare il suo contributo come assistenza a scena che gestisce in prima persona la parte offensiva, più di quella difensiva. Quindi anche qui siamo andati con il running back coach nel reparto dove la forza del nostro attacco si risiede, quindi è sicuramente una persona che conosce molto bene il sistema di lavoro di Shanahan, è una persona che sicuramente condivide con lui i principi anche offensivi che li ha sviluppati, e quindi è una logica conseguenza. Tutto come diceva Igi è abbastanza condivisibile. Mi è piaciuto che comunque non siamo andati a cercare cose al di fuori dell'organizzazione, perché è proprio un ormai si entra, se non sbaglio, scorreggetemi ragazzi, è il prossimo è il quinto anno di Shanahan già, o sì, il quarto? Il quinto, quinto,
sì,
no?
Sì. Quindi, sì, il quinto.
Si va in un'ottica di continuità, di progetto e di modo di giocare, e insomma i 49ers pensano di essere un'organizzazione ben consolidata, insomma, che si è formata negli anni e che si tratterà di portare i giocatori al massimo della forma e sperare di essere più fortunati, come spesso bisogna essere in questo gioco. Chiaramente aver sostituito lo strength and conditioning coach è probabilmente anche un piccolo mea culpa, perché probabilmente si sono resi conto che quest'anno ne abbiamo avuti veramente troppi, cioè non si può pensare forse a soltanto sfortuna, ma magari si sono resi conto che a livello di condizionamento, preparazione, forse col Covid, insomma qualcosa è andato, può essere migliorabile. Questo non vuol dire chiaramente che gli infortuni siano colpa dei coach, però forse all'interno chi li vede tutti i giorni ha visto i sistemi di preparazione dati in off-season durante la pandemia e poi nel training camp ha deciso di prendere altre strade. Quindi niente, speriamo vada tutto bene. E per Salè io... non sono mai stato un suo grandissimo fan. Vi ricordate, 2 anni fa l'ho criticato aspramente perché gli ho imputato una mancanza di genio, diciamo, nell'adattarsi a partita in corso. Cioè, lui è molto forte, secondo me, nel preparare il game plan, però quando le cose non vanno, secondo me non siamo spesso bravi, la nostra difesa, ad adattarsi con gli aggiustamenti a partita in corso.
o perlomeno raramente. L'anno scorso ha fatto un lavoro egregio, cioè non lo discuto certo io, e quest'anno comunque sia ha mantenuto la difesa su buoni standard, quindi è un buon coach. Secondo me non lega nemmeno le scarpe a uno come Vic Fangio, per esempio. Io non sono un grandissimo fan dei coach con mentalità difensiva che vanno a fare gli head coach. La storia ci dice che non hanno avuto mai enormi successi. E al Super Bowl vanno due coach, vabbè, uno che secondo me è un grandissimo come Andy Reid, e vanno quel pazzo scatenato di oddio di Arian, di Bruce Arian, sì. Che comunque ha fatto negli anni con la sua, comunque all'interno della sua sregolatezza, ha sempre mantenuto dei buoni standard. Magari gli è servito tempo per costruire delle buone cose, però ha fatto delle buone cose sia a Arizona che quest'anno a Tampa, con una squadra comunque che gli è stata messa a disposizione molto bene in attacco, ricca di armi, e che lui comunque anche a livello di draft ha completato molto bene. Mi riferisco alla linea offensiva con il tackle di sinistra Wolf, che è stato bravissimo quest'anno già da rookie, e con tantissime acquisizioni a livello di skill player, e Tom Brady che ha svoltato la squadra. Però la difesa, Tom Bowles per esempio, che come head coach non ha fatto per niente bene a Arizona, è tornato nel suo ruolo di defensive coordinator, o Arizona o ai Jets, non mi ricordo, dov'è la prima Bowles?
Credo ad Arizona.
Arizona, vero, defensive coordinator, head coach Arizona, prima di...
Forse è durato un anno.
Sì, non ha fatto bene, infatti mi riallaccio a quello che dicevo prima sui coach con mentalità difensiva come head coach, no? E secondo me tantissime volte i risultati non sono a loro favore, però rimesso poi nel suo ruolo di defensive coordinator fanno molto bene. Mi viene in mente, che ne so, Wade Phillips ai Rams, mi viene in mente Schwartz, mi viene in mente Zimmer, che comunque a Minnesota, no, lui ha discretamente bene, però tanti una volta riportati poi...
No, ha detto una cavolata ai Jets. È stato il defensive coordinator dei Cardinals e poi l'head coach dei Jets per 3 anni.
Sì, perché è stato defensive coordinator di Arians, anche lì se non sbaglio.
Sì, con Arizona.
Arizona, e lui l'ha rivoluto a Tampa, e l'accoppiata fa bene. E mentre invece i Jets ha fatto un buco nell'acqua e vabbè, niente di particolarmente come head coach. Però Tom Bowles secondo me è un buon defensive coordinator, e si è visto, la difesa di Tampa è una bella difesa, hanno talento e velocità, sono molto aggressivi, sono molto rapidi. Jason Pierre-Paul per esempio ha ritrovato una giovinezza mai perduta, hanno Devin White nel mezzo che è ovunque, fortissimo, sì, veramente, non ha un gran fisico però è un missile. E poi hanno dall'altra parte Shaq Barrett, che comunque è un altro buon pass rusher, Lavonte David, cioè nel mezzo il front seven è impressionante. E hanno Vita Vea, che è una gran bella non-stakel, anche lui frutto del draft negli anni. E la secondaria, che è un po' il tallone d'Achille, quest'anno è venuta fuori bene, Winfield e anche l'altra White, l'altra safety, e i cornerback, insomma è una difesa buona.
Che poi siano infortunati tutti e due.
Sì, sono infortunati. Non so se, penso che in 2 settimane potranno forse recuperare. Me lo auguro, insomma, perché se ti fa tutti Tampa, chiaramente, però saranno arati dalla squadra. Detto ciò, dopo avergli fatto i complimenti, penso che verranno arati dall'attacco di Kansas City tra 10 giorni.
Vabbè, quello ne parliamo dopo.
Sì, invece no, mi sono accorto che ho detto una sciocchezza, perché Miles Austin è stato il nostro offensive quality control coach fino a dopo il Super Bowl. Quest'anno non gli era stato rinnovato il contratto, e ai Jets è andato a fare il wide receiver coach, così, giusto per la precisione.
Ma i Jets secondo me hanno, per parlare di Salè, secondo me i Jets hanno del buon potenziale, io soprattutto in difesa. Tanto 2 anni hanno avuto Mosley, senza averlo, per esempio, come punto fermo della difesa. E poi hanno costruito un buon talento, hanno Williams, la terza scelta di un paio di anni fa, che viene su bene, hanno Marcus May come safety, insomma, secondo me il talento non manca, Saleh secondo me può far bene con quella difesa.
Sì.
In attacco Darnold, non ho ancora un'opinione ben precisa su di lui.
Secondo me in tanti.
Come in tanti.
È un po' un oggetto un po' strano ancora da capire.
No, ma poi la cosa è che hanno un sacco di cap i Jets. Hanno 63 milioni di dollari di cap.
Sì, difatti,
disponibile nel 2021.
Nei vari giochini che vengono fuori, nelle varie ipotesi di vari trade di tutti i quarterback o di tutti i top player che ci sono in giro, loro ci sono sempre in mezzo perché possono avere tanto cap.
Ma sì, perché loro hanno comunque un giocatore che può essere ancora interessante, cioè non possiamo definire Darnold un bust. E hanno il cap, hanno il nuovo allenatore, certo il loro attacco fa abbastanza pena.
Sì, però io che non li vedo tutte le domeniche non riesco un po' a capire il motivo. Vanno alti e bassi,
ma secondo me sono stati confezionati male e sono stati gestiti peggio.
Secondo me sono allenati male. Io ho ormai sì, scarsissima stima nel loro capo allenatore. Dovunque va fa dei danni, però il materiale non è di pessimo ordine, secondo me. C'è di peggio nell'NFL.
No, già da chi ha avuto Gase a Miami ne è molto scontento. Non sì, si è stupito che abbia fatto male ai Jets. E questa era l'unica opzione possibile, cioè mandarlo a casa.
Secondo me dai l'attacco dei Jets a Kyle Shanahan e diventa un attacco sicuramente godibile per il talento che ha a disposizione. Cioè Shanahan con meno da noi primi anni ha fatto
però stiamo parlando di, non stiamo dicendo,
sì, chiaro,
stiamo parlando di una mente superiore.
Sì, è vero.
È come dire, dai il fondo della tavolozza a Michelangelo, è chiaro che ti crea qualcosa migliore di quella che creerei io, che sempre le zampette e solo quelle riesco a fare.
No, è indubbio, però diciamo che Saleh avrà una division difficile, come hai detto tu prima, però il materiale a disposizione non è... ci si può lavorare. Io
sì, poi bisogna capire, sai, che direzione prende, se è con la 2, se la tiene, prende un QB, treda, mantiene Darnold, prende il tackle.
Questi sono i quesiti di ogni off-season.
Ce lo dirà Fido come ogni anno quando ci farà il suo
il morto. Certo.
Giusto. E, no, di sicuro dalla sua ha il carisma, ha la leadership, l'essere un trascinatore, essere un
entusiasta,
essere sopra le righe nel modo di fare, nel modo di sentire, di far vedere che ci tiene le cose, perché quest'anno abbiamo visto che insomma ci si esaltava a vederlo esaltato.
Ma guarda, io prima ho detto che i coach difensivi non hanno fatto, cioè fanno meno bene, o perlomeno non sono un grande fan, no? Cerco di spiegare meglio il concetto. Io sono un grandissimo fan del football difensivo, cioè io spesso soffro a vedere questi arbitraggi così spudoratamente pro spettacolo, pro yards, pro tutela di dei giocatori offensivi, perché rimpiango anche le partite 17 a 14 che negli anni 90, negli anni 80 a me piacevano tantissimo. Io sono nato con quel tipo di partite lì. C'è un coach come Mike Ditka, che più difensivo di lui come mentalità non ce n'era, ha vinto quello che doveva vincere, ha fatto la storia del gioco, e tanti altri. Oggi fanno peggio secondo me, perché il gioco è a chi ne fa di più.
Sì.
Ed è difficile vincere solo con la difesa, anche se comunque chiaramente squadre forti poi hanno sempre una difesa dietro che li tiene, però è un gioco completamente diverso da quello di 20 anni fa, votato
sì.
Tantissimo.
Sì, ma tutte le regole che sono state, le modifiche che sono state introdotte, sono state finalizzate le ultime a aumentare la sicurezza dei giocatori e cercare di limitare gli infortuni, ma tutto il resto per aumentare ancora e rendere più spettacolare ancora questo gioco.
Sì, sì, basta vedere che nel 2018 la partita più spettacolare appunto fu Rams contro Kansas City, e la finita 53-51 qualcosa del genere, in cui praticamente le difese non sono quasi esistite.
E io giocavo contro Mahomes al fantasy,
fa la stella. E quell'anno lì, ricordatemi come è finito il Super Bowl?
Esatto, Philadelphia? No,
è
New England Rams.
Sì, quanto è finito? 13-3 o 10-3?
Sì, sì, sì.
La partita più brutta della storia.
I Rams non sono riusciti a segnare un punto in attacco.
Gianluca, la partita più brutta della storia. Un capolavoro difensivo dei due defensive coordinator.
No, è la partita più brutta della storia, secondo me. Beh, basta, non un capolavoro difensivo.
No, ma tu hai detto, che ti piace il football difensivo.
Non è stata piena di errori, però, o cose del genere, è stata che li hanno fermati.
Ma secondo me è stata anche un... Ora, io non me la ricordo, non mi voglio incaponire su quella partita, però mi sembra una serie di game plan col braccino corto a chi rischiava meno e a chi cercava di rimanere più in partita senza, cioè è stata più una partita molto tattica secondo me. Partite difensive vere, intercetti, placcaggi, sec, giocate, aggiustamenti.
Tampa contro Green Bay, insomma.
Eh?
Tampa contro Green Bay, l'ultimo championship.
Ecco, se vogliamo parlare delle partite di domenica, i divisional li saltiamo proprio, Enzo, come nel nostro excursus.
Sì, ormai sono
solo per ricordare i miei pronostici.
Ma i Rams alla fine hanno perso. Io ho sbagliato solo i Rams, se non sbaglio.
Aspetta, però che te lo dico io.
Non rimpiango il mio pronostico,
Sì, tu hai sbagliato i Rams, giusto?
Sì, perché secondo me i Rams potevano giocarsela a Green Bay, perché anche loro avevano una buona difesa. Poi Green Bay contro Tampa secondo me li ha girata male, ha fatto di tutto per commettere errori su errori, per mettersi in difficoltà. Cioè è stata una partita allenata male secondo me. Io non ho capito tantissime scelte del coaching staff di Green Bay, non solo non aver giocato il quarto down alla fine, che ancora non mi spiego, perché se sei sotto di 8 a 2 minuti e mezzo alla fine, sulle 10 degli avversari tu non ti giochi un quarto down, però anche prima erano dietro di 8 punti, perché avevano deciso di andare da 2 punti in maniera un po' inspiegabile prima, e poi hanno fatto tantissime forzature secondo me nel game plan. Hanno fatto un po' a gara a chi la voleva perdere secondo me, perché anche Tampa, una volta in vantaggio 28-10, ha continuato a lanciare tantissimo, a forzare le giocate, a forzare i lanci con Brady in profondità, e non è riuscita a fare un drive basato sulle corse che fosse uno, proprio non è riuscito a, e quindi ha rimesso in partita con gli errori di Brady e anche sfortune, insomma episodi, ha rimesso in partita i Packers, che alla fine avrebbero anche potuto vincerla.
I Packers secondo me l'hanno buttata, perché se torni in quella partita, realizzi 3 intercetti e perdi, no.
Beh, se però fai intercetti 3 volte e fai 6 punti in tutto, non ti puoi lamentare che perdi in un
championship. No, certo, cioè, dopo 3 intercetti tu la devi vincere.
non dico di farne 21, però almeno 17-15 ci starebbero. Anzi, forse sarebbero quasi più pochi.
Se dai tutti quei possessi a Mahomes e compagni,
Ciao.
ciao.
Finisce come a Buffalo. Sei
Sì.
contro Buffalo.
Sì, l'altra partita purtroppo io l'ho vista in differita e ho cercato di...
Io no.
L'hai vista in diretta?
No, non l'ho vista.
Ecco, stupito anch'io.
Con un occhio mezzo chiuso ho visto il primo tempo, ma poi ciao.
No, no, io ho visto il
No,
condensato e...
all'inizio è partita anche bene Buffalo e sembravano belli sul pezzo, ha costretto, se non sbaglio, è venuta fuori una statistica, aveva costretto i Chiefs al primo punt in post season dopo
Dopo il Super Bowl.
in 2 anni, se non
No, secondo me
sbaglio.
dopo il Super Bowl.
No, 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 no.
Secondo me. Io ho visto sempre il condensato, dunque magari tante cose
Era
sono passate.
arrivata una statistica a un certo punto in cui era first punt in post season in last 3 years o qualcosa del genere, cioè, quindi insomma è un attacco difficilmente fermabile in post season, però alla fine sono straripanti, insomma nemmeno un errore, cioè Hardman ha ammaffato un punt che ha fatto segnare Buffalo, su un errore non si è nemmeno demoralizzato più di tanto, perché poi in 2 o 3 giocate dopo ha fatto tutto il campo, ha segnato lui. Cioè, veramente non li scalfisce più niente, nemmeno da un punto di vista psicologico, sono impressionanti.
Ah, dopo la vittoria dell'anno scorso hanno preso coscienza di sé e adesso sono in confidence, come si dice.
Sono una squadra che appena premono play, non li fermi.
No, quando decidono che ora di giocare, giocano.
La sensazione è questa: hanno quello lì che ti lancia la cosa più stupida
Zoppicando.
che può fare, zoppica, no, ti lancia in controflusso zoppicando senza guardare, holding.
Molto bravo.
Era holding.
Ora.
Poi hanno, insomma, sono veloci, hanno una linea d'attacco. Spiace, non gioca Fischer il Super Bowl, ragazzi. Dolore. Hanno una linea d'attacco fortissima. Sono allenati bene. Hanno una velocità impressionante.
Dai, Tyreek Hill, Kelce, sono bravi, sono
Sì.
forti, hanno tutto.
Beh, sono anche poi abbastanza furbi, usano bene le loro armi, cioè non si incaponiscono con 3 lanci alla stessa persona nello stesso momento.
No.
Cioè, sanno che Kelce ha una fisicità che è infermabile, palla comoda, sicura, in modo che lui debba solo fare un passo ed entrare, basta.
Ma
Semplice. Quel
loro, cioè
gioco
Buffalo.
del sottomano Kelce l'avranno usato 10 volte quest'anno almeno. Cioè, e tutte le
Sì,
volte
ma.
e lui è entrato perché è infermabile. No? Tu non lo fermi comunque, non è fisicamente
Anche
possibile per
perché
un linebacker.
ha davanti una linea che è molto, molto forte. Bloccano molto bene. E anche la difesa, che spesso chiaramente è sottovalutata perché gioca con quel po' di attacco. A livello di pass rush, comunque, con Clark e anche Okafor, vecchi veterani, però è costante, cioè hanno una buona secondaria.
Chris Jones è forte.
Mathieu ha fatto una bellissima stagione, Thorney, l'altro safety uguale, hanno Breland che è un veterano molto molto capace e consapevole, hanno Jones in linea che è forte, insomma è uno squadrone. Ha messo in difficoltà Buffalo che aveva fatto sempre bene ed era anche loro in gran fiducia. Josh Allen sembrava anche lui avviato a non essere facilmente contenibile. Lo hanno praticamente messo in difficoltà dall'inizio alla fine.
Poi sono allenati benissimo da Spagnuolo, che come defensive coordinator, secondo me, si dimostra uno dei grandissimi.
Sì, Sì, sono una bella miscela. Sono avviati a far bene il Super Bowl.
Non vedo come possano perdere.
No, neanche io, però potrebbe essere anche una bella partita. Perché se fanno a chi ne fa di più, comunque che Tampa è ben messa.
Sì. No, ma... dipende dal front seven di Tampa.
Secondo me dipende invece dalla capacità.
Il front seven di Tampa comunque è di tutto rispetto, perché va bene che quello di Green Bay è piuttosto rimaneggiato, però Aaron Rodgers ce li ha fatti tutto il tempo addosso. Tutti gli errori che ha fatto sono stati per la pressione, sono stati perché doveva scaricare troppo in fretta.
Secondo me la chiave contro Kansas City è sempre quella, una e sola: stare in campo con l'attacco. Quindi, sì. Quindi perché non li fermi, cioè li puoi limitare. Tampa ha le armi per dargli fastidio, limitarli, ma limitarli vuol dire fargliene segnare 25, 30, 25, ecco, non difficile. La vera arma, secondo me, è stare in campo con l'attacco, concedergli pochi drives, e quindi è molto importante correre, è molto importante riuscire a convertire i terzi down. Questa è la chiave, secondo me, per stare in campo con Kansas City.
Giocarne tanti e convertirne molti.
Esatto,
giocare
da quel lato. Tampa non ha, secondo me, non ha fatto vedere cose molto positive, perché
no,
tende sempre a lanciare oltre le 20, oltre le 30, arriva quasi sempre ad avere un terzo e 20 da convertire, però tutti i drive che mangiano pochissimo tempo.
Sì, running game sia Fournette forse un po' meglio, Ronald Jones ancora peggio, però non hanno mai dimostrato, ma diciamo di tutto il running game, ora io parlo dei running back, ma di riuscire a essere dei treni, dei cavalli da tiro dell'attacco,
anche cercare perennemente il big play che ti porta avanti, perché comunque tre
non è un gioco che paga, certo.
No, io penso che con Kansas City, se fai a gara di big play, loro te li fanno fare e ne fanno una valanga.
Due in più.
Sì. Però, insomma, vedremo, ti faremo tutti per loro e per i Tampa Bay Buccaneers. Magari lo stadio di casa potrebbe...
Sì, prima volta nella storia che la squadra di casa gioca nel suo stadio.
Ma ci sarà pubblico? Non so niente.
Sì, poco
8.000
più di 20.000
persone.
No, poco più di 20.000.
Ah, okay.
Di cui 7.000 invitate, sì. Perché sono operatori sanitari, fondamentalmente.
7.000 operatori sanitari?
Sì, invitati, sì. Da metà, divisi da metà dalla zona di Tampa e il resto dalle varie 32... altre 29 città dell'NFL.
Cioè, ma lo fanno per ringraziarli del lavoro?
Sì, 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 col biglietto sì. Regalato.
Ok. Però penso che i biglietti siano più equamente divisi, no? Quindi Tampa non potrà avere il vantaggio sugli spalti.
No, ci saranno le solite regole.
Sì, su
di distribuzione.
Cioè, diciamo che il vantaggio del campo è perché loro sono più abituati a giocarci dentro.
Sì.
Tampa.
Sì.
Sì, magari tutto quello che gli arriva nei giorni prima, tutto quello che... Però è anche vero che gli altri sanno già cosa vanno incontro.
Diciamo che possono prepararsi al Super Bowl stando a casa loro.
Sì.
Andando a dormire a casa propria.
Anche quello è un bene o un male il giorno d'oggi? Che tu non sia, richiuso dentro un albergo per due settimane.
Vabbè, forse... Che... Forse è un bene, io
non penso che faranno dei gran tamponi nei due giorni precedenti o tre giorni precedenti.
Ma secondo me è un bene, perché alla fine, ora, dal punto di vista epidemiologico, non ci voglio nemmeno pensare. Mi immagino quanto potrà essere attento un giocatore che deve giocare una partita così importante in questi giorni. Ma diciamo, da un punto di vista tecnico, secondo me, giocando da sfavoriti, l'attenzione è tutta sugli altri e loro avranno anche modo, fra virgolette, di vivere meno tutto quello che è fuori, perché per loro sarà forse più routine e più una partita fra virgolette normale, giocandola nel proprio stadio a casa loro. Quindi forse potrebbe essere un bene, però poi ragazzi, cioè, è una partita e speriamo tutti che Tom Brady faccia. Se vince Brady, Easy, non posso più negare che sia un grandissimissimissimo. Lo penso già, però.
Sì, non si può negare che sia un grandissimissimo.
No,
cioè il decimo Super Bowl.
Sì, ci godrei tantissimo per Bill Belichick se vincesse Brady. Al primo anno senza di lui lo vinci lo stesso, ci godrei veramente tanto, proprio sarebbe bellissimo.
Ma difficile.
Sì, molto, molto difficile.
Sì, no, anche secondo me non...
Dovessi scommetterei per più di due segnature di vantaggio di Tampa, di Kansas City.
Sì.
Però, ripeto, quando vai a giocare con tutti i favori del pronostico c'è sempre un po' di pressione addosso.
Speriamo.
E poi diciamo, il football.
Sì, quello sì.
Il football è imprevedibile, ragazzi. Ci può scappare l'infortunio, la giocata che non ti aspetti, insomma. Però, insomma, diciamo l'infortunio, perché a cose normali questi hanno anche la capacità di rimontare 20 punti di stacco.
Sì. Secondo me finisce tipo 35-17.
Potrebbe. Anche perché
sì, o arrivano veramente da, diciamo, alla Romagnola da patacca, convinti di avere già vinto e la buttano via così, ma anche questi se partono solo nel secondo tempo.
Ma non sono una squadra da prendere sotto gamba un avversario, perché sono allenati molto bene.
Sì, quello sì.
Diciamo che no, continuate voi perché lo dico dopo.
Ma io dico che, ecco, ricollegandomi a quello che diceva Gianluca, Tampa può vincere con Fournette MVP.
Esatto, ci vorrebbe Fournette. Ecco perché è molto difficile che ciò accada.
Anche perché Fournette quest'anno è migliorato, ma è migliorato come ricevitore, come, come quelle cose.
No, che... ma non come gioca... è passato da una squadra 1-15 a giocare il Super Bowl. E nella squadra 1-15 toccava la palla 40 volte, e nella squadra di Tampa tocca la palla 15 volte, 20 nemmeno. E lui, secondo me, non è un giocatore da big play, è un giocatore da martello, cioè deve avere tanti tocchi. È un giocatore
da ma secondo me Tampa non può vincere, l'abbiamo detto prima, pensando di fare big plays.
No, esatto.
Si dovrebbe fare in difesa.
No, però ci vuole una linea, cioè, capito? Non organizzi 30 tocchi del running back.
No, però la linea è forte.
Sì.
La loro linea è forte.
Più a bloccare, secondo me, che sulle corse. Però, ripeto, ci vorrebbe quel tipo di partita lì. Una partita da 30 tocchi del running back, 150 yards, due touchdown.
Sì, grazie a cavolo.
E a quel punto sei in partita. Perché magari i ragazzi della difesa ti fanno un paio di takeaways, e mettono pressione e riescono a limitare un po' quegli altri. Però è difficile.
Sì.
Bene, comunque
stavamo rivedendo i pronostici.
Voi tergiversate intanto. Allora, quello che avevamo detto era che per me Buffalo e Kansas City giocavano il championship e ci ho preso. Però ho detto anche che New Orleans andava a giocare a Green Bay, cosa che ho perso. E che Green Bay avrebbe anche vinto, cosa che avrei perso comunque. E Gianluca ha detto che Bills e Kansas City avrebbero giocato il championship, giusto? Però aveva dato i Rams vincenti contro Green Bay e giocava contro Tampa, dicendo che Tampa andava al Super Bowl.
Esatto. E io il mio Super Bowl avevo detto Bills
Tampa,
ma per il tifo.
Igi ha detto che Baltimore e Chiefs avrebbero giocato il championship sbagliando Baltimore, che Rams e New Orleans avrebbero giocato il championship
sbagliando tutto.
Dunque di per sé no, che Nola sarebbe andata al Super Bowl, sarebbe sarebbe stato sbagliato comunque. E questo giochino lo vince Easy con 5 errori, dai. No, 4 errori.
Cioè, quello che sbaglia di più lo vince Easy.
Sì, diciamo di sì.
Comunque, sì, ma io ho fatto la buttata di...
Tutti abbiamo preso una contender del Super Bowl. Io i Chiefs e lui e Gianluca Tampa. Almeno
sì,
qualcosa.
Io praticamente, cioè, sono andato contro logica perché speravo nel miracolo, però obiettivamente Kansas City Green Bay era il Super Bowl più diciamo meno quotato, diciamo, alla SNAI. Secondo me Tampa e i Rams avevano le possibilità di dar noia a Green Bay e New Orleans, e questo è abbastanza avvenuto. Però la NFC quest'anno è stata veramente pessima, ragazzi. Obiettivamente, quello che diceva Icky 2 settimane fa, che se noi fossimo stati sani eravamo lì a giocarcela, è molto molto vero.
Io credo che, cioè, io non avevo la benché minima fiducia in Tampa Bay, tanto che la davo sconfitta con i Rams, no, contro New Orleans, anche perché in stagione regolare era finita 2-0. E poi, diciamo, nei miei pronostici è sanguinosa la boutade dei Rams, che Baltimora con Buffalo non ha visto palla. No, ma quella era più un pronostico di scaramanzia, che ho pronosticato i Ravens sperando che vincessero i Bills, perché speravo che, un po' come ha detto Gianluca, che magari i Bills se la potessero essere in grado di battere Kansas City. No, la butade era dare Rams vincenti contro i Packers, perché è stata alla fine meno aperta, meno chiusa di quanto uno si potesse immaginare, però comunque è stata una partita in cui Green Bay ha agevolmente controllato.
Sì, sì, è vero, però i Rams hanno corso bene, gli è mancata un po' di difesa nei momenti chiave.
Ma sono stati senza Donald.
Cioè, senza Donald, esatto. Con già un Goff a mezzo servizio.
Sì.
E già il Goff
senza Cooper Kupp, mi sembra.
Sì, non sono arrivati nelle migliori condizioni, perché se no poteva... Quest'anno la NFC, ragazzi, è stata qualcosa di abominevole. Cioè,
sì.
Io non me la ricordo un NFC così piatta, diciamo, come quest'anno. È arrivata Tampa perché obiettivamente una powerhouse decente non c'era.
E poi devo dire che se avessi pronosticato Green Bay l'avrei data contro i Rams, l'avrei data vincente contro Tampa anche abbastanza facilmente.
Ma lì,
per quanto sì, Green Bay non mi aveva dato, Green Bay forse l'ho vista forse all'ultima qualcosa con Chicago contro di noi, non è che mi ha impressionato positivamente.
No, a me era
però
piaciuto.
Pensavo fosse più forte.
A me era piaciuto, pensavo avesse più gioco di corsa, che avesse una linea che tenesse alquanto meglio. Poi vabbè, c'era qualche infortunio, che quello non lo sapevamo.
Si è fatto male a Bakhtiari.
E mancava Bakhtiari.
E difatti Aaron Rodgers le ha avute tutti addosso perennemente.
Sì, però Green Bay dà l'idea di una squadra che senza Rodgers finirebbe 8-8. Cioè, io
sì.
È questo che mi dà un po'. Una squadra deve essere una squadra. Invece loro sono molto molto dipendenti dalla bravura del loro.
È bastato vedere poi il quarto di Cleveland contro Kansas City, che sono
anche Cleveland. Paradossalmente i Browns non sono andati lontanissimi da fare l'upset, eh? A un certo punto
ha un fischio, diciamo, anche loro.
Hai sentito che ci ho sperato, no? A un certo punto
e lì con Napoli,
quando ho detto forza Browns, no?
Sì.
E gli ho chiaramente tarpato le ali per sempre.
Certo.
Però hanno fatto la loro partita. Ecco, loro sono stati in partita. Tampa è una squadra un po' come i Browns, secondo me, Cioè, con tante armi offensive, però non ha il gioco di corsa di
più. No. non a Chubb.
Cleveland li ha arati nel terzo quarto con le corse. Fra Hunt e Chubb, Kansas City non li ha tenuti e questo gli ha permesso di stare molto in partita. Se non sbaglio, Cleveland ha fatto un drive nel terzo quarto di 9 minuti.
Sì, sì. 8 minuti. Ma anche Baker ha giocato bene comunque.
Sì,
sì, sì, sì, sì. Ma quando fai un drive di 9 minuti è tanta roba, ragazzi. Cioè, quindi erano sotto, ma sono rientrati. Poi li ha girata un po' male, perché sennò poteva essere l'anno dei Browns.
Io avevo detto che avrei comprato la maglietta di Baker se avesse fatto l'upset.
E si è risparmiato un po' di soldi. Comunque, ragazzi, scusate se intervengo a gamba tesa, ma noi dobbiamo fare il benvenuto a un nuovo tifoso dei 49ers che ha visto la luce oggi in quel di Abano.
È vero, che bestie.
E quindi non l'abbiamo fatto prima, dobbiamo farlo adesso, perché oggi sì. Abano è nato... Samuel Bozzato,
per gli amici di
a tutti Divo, chiaramente, e quindi Divo, tanti auguri a Divo Samuel Bozzato, che
tutti felici, tutti contenti,
tutti felici, siamo auguri al papà, alla mamma, che mi dicono stia benissimo, e al bimbo, e niente, insomma, questo bimbo ha avuto la sfortuna già insomma, di nascere col papà di un papà un po' particolare, insomma, speriamo.
Ma
che
è il numero uno, dai.
Ma lo addolcirà la mamma. Già se prende i colori della mamma
è già
è cosa buona e giusta. Sì, 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 sì.
No, tanti auguri a Mauro, è stata veramente una bella notizia.
È vero, auguri Bozzy Boy.
Bene, diciamo che possiamo anche andare a chiudere. Ci sentiamo fra due settimane, così commentiamo.
No, però momento.
Dica.
No, è seria la cosa. È fuori scaletta. No, sì.
Ecco.
Ti ricordo che ho bevuto camomilla.
È vero. Mi piace dirlo. Questo è passato dall'Armagnac solito alla camomilla.
Sì. C'è la... No, secondo me due paroline sul carosello quarterback... che si sta scatenando.
È vero,
avremo
è vero,
tempo sì. Però non... c'è dai, Stafford che è sul
aspetta,
mercato.
Aspetta, prima dobbiamo fare gli auguri a un'altra cosa. Lo scrivi ai Jaguars per il loro nuovo general manager.
Porca di quella paletta, hanno preso Trent Sierra Balke.
Auguri. Auguri di tantissimi giocatori infortunati.
Al draft. Non lo so come mai Urban Meyer abbia deciso di fare il grande salto
perché non con sapeva la possibilità che avrebbe
potuto non
buy.
Poteva non sapere. Vabbè, comunque
va bene, torniamo alla controversia.
Il carosello dei QB perché c'è Stafford che è sul mercato, Watson che dopo che Houston gli ha tradato via mezza squadra, gli ha preso oggi l'allenatore che è un assistente offensivo di Baltimore, che è un
l'assistente ai ricevitori, era l'allenatore dei ricevitori per
sì, no,
gran
offensivo
gioco aereo.
No, offensivo ho detto, cioè non so perché non è mai stato coordinatore offensivo, ha 65 anni, per carità. La Lega tende ad assumere allenatori sempre più giovani. Loro sono andati in controtendenza e lui ha oggi ufficializzato che se ne vuole andare.
Ma ha ragione, ragazzi, dai. Ho i ricevitori di Baltimore. Cioè, ma il reparto praticamente che allenerei anche io. Cioè,
forse almeno quello là. Delle corse uno potrebbe anche capire.
Sì. Invece no. Ma... però è un allenatore rispettato, bla bla bla. Comunque che ci frega, problemi loro.
Insomma, io li vorrei entrambi. Andiamo al sotto, io li vorrei entrambi, sia Stafford che Watson.
Sì, il problema è quanto costano.
Sì, sì, l'abbiamo detto. Lo so.
E io dicevo ieri con chi ne parlavo? Sì, credo col mio amico Davide, io dicevo questo che bella cosa intelligente. Io le do tre scelte, tre prime scelte a Houston per Watson, però mi dovete far firmare che io l'anno prossimo ho l'anello. Questo è il problema.
Allora, Watson di sicuro le vale due prime scelte, quello è in dubbio.
Si parla di tre.
La terza, la terza.
Tre prime scelte io non le do mai, perché vuol dire praticamente di ingessarsi la squadra, dai, no. No,
ma tre trentesime scelte valgono il franchise QB che ti fa fare il salto?
Ma non avresti tre trentesime scelte. Intanto quest'anno c'hai quasi una top 10 pick.
Chiaro.
E gli altri anni non lo sai.
Se poi... lo prendi devi sperare, devi essere convinto di diventare un contender e quindi avere un...
Sì, però il franchise QB ti si può rompere la terza partita e te sei potuto. Io tre prime scelte non le do mai.
Anch'io tre no. Due più qualcosa.
John.
Dovremmo chiedere a lui.
Sentirai... John, se mai sentirai questo podcast, dovrai sapere che... hai appena ricevuto la gufata di Ducetto.
No, ha detto
se poi ti si rompe. Hai capito? Se poi ti si rompe.
No, ma non è così. È che...
Enzo, io ti chiedo di ascoltare tutte le nostre 49 puntate e fare una clip delle gufate di Ducetto. Io ti aiuto.
Che non si sono avverate, però al di là di tutto. Al di là di tutto.
Datemi l'Armagnac.
Già citare comunque già citare la terza partita è più che gufare, parla per esperienza il ragazzo, eh.
Esatto. Ma scusate, okay. ma poi non, cioè, stiamo parlando di Shanahan, colui che gestisce QB e all'interno del suo sistema, secondo voi dove ci rivedete Lynch e Shanahan che danno tre prime scelte per Watson? No, io non ci rivedo.
E Stafford, ho sentito parlare di due prime scelte, una seconda e una prima, una tre quinti di Roman League.
L'idea Stafford piace anche più di quella di Watson, devo dire la verità.
Io tanto per cominciare faccio pubblica ammenda di quando ho dileggiato un ragazzo che aveva scritto che voleva Stafford perché per la sua capacità di andare sul profondo nel forum nella nostra pagina Facebook, citando addirittura June Jones come possibile offensive coordinator. Ma Stafford mi intriga abbastanza.
Secondo me, però
hai capito, io non so se Stafford è un vincente, uno che ce l'ha il talento, non so se c'ha quel qualcosa in più.
Però Stafford, secondo me, hai come pro il fatto che ha più anni in NFL, esatto. E ha avuto un Calvin Johnson di fianco.
Sì, no, sono d'accordo.
A cui lanciare la palla.
Però Stafford
non ce l'ha da Calvin Johnson qua da noi.
Però Stafford
puoi sapere come poteva.
Però Stafford ha sempre fatto bene anche con Marvin Jones e Kenny Golla che sono dei
sai
buoni
come
giocatori.
Si comporta però.
Sì.
Che sono dei buoni Golden giocatori, State. Non sono elite. Sì. E comunque è un quarterback che nel momento in cui tu vai sotto, cioè a me piace questo l'idea di Stafford, che è un Watson è un atleta, cioè corre, lancia, però Stafford ha dalla sua il fatto che è abituato a giocare in rimonta, è abituato cioè molto spesso gli capita a Detroit di andare sotto, è un quarterback che ha vinto tante partite comunque sul filo di lana. Non si la fa in mano nei momenti decisivi, può andare bene, può andare male, però ha dimostrato di avere una buona attitudine e secondo me i Niners, per come giocano, sono una squadra abituata a fare gare di testa. Nel momento in cui noi andiamo sotto, Garoppolo non ci dà o non ci ha dato la certezza di vincerla o di rimetterci in partita da solo. Stafford secondo me mi potrebbe dare quel qualcosa in più da questo.
Ma per limiti fisici, no, io credo che
per limiti anche di gioco, per limiti
perché quanti completi ha fatto Garoppolo?
No, per limiti fisici io dico, perché non ce l'ha il braccio esatto, per farci rimontare.
Sono d'accordo con te.
Cioè, comunque voi lo date già fuori?
No.
Jimmy G?
No.
O lo vorreste già fuori?
Questa è una domanda...
Allora, ti dico che a parità di condizioni, senza svenarsi, io prenderei sia Watson che Stafford, però... il primo non lo vedo fattibile con trade ragionevoli. Il secondo sono curioso di vedere come andrà a finire. Probabile, se dovessi metterci due lire su chi sarà il quarterback di San Francisco 49 l'anno prossimo, direi che sarà Garoppolo.
No, io dico che non sarà Garoppolo. E mi fido dei rumors che ci danno interessati a Stafford. Credo che sia tutto sommato meno rischioso prendere Stafford che Watson, soprattutto dopo la gufata di Ducetto.
Anche per come gioca, anche per come gioca, è molto.
Io credo che ovviamente saremo molto più forti con Watson. A me preoccupa tanto dare tanto futuro ipotecato. Poi bisogna vedere il cap. Stafford e Garoppolo hanno numeri tutto sommato gestibili. Ti prendi uno Stafford e gli rinnovi il contratto, insomma giochi un poco in questi anni di tetto, esattamente di tetto salariale abbastanza basso. Non so quanto puoi fare lo stesso con Watson, perché non conosco i suoi numeri.
No, Watson prende più di più, è il terzo più pagato.
Sì, però intendo dire di salario base, struttura del contratto, quanto lo puoi muovere.
A me quello che viene da pensare è che nessuno si è mai presentato dicendo cosa state a fare, tutto questo cinema da fare, tutta questa pubblicità da fare, perché tanto Garoppolo sarà il nostro QB l'anno prossimo.
Io non l'hanno detto l'anno scorso dopo che venivamo dal Super. Per cui
però...
non è quest'anno che viene da infortuni.
Appunto.
Comunque lo sapremo presto, ragazzi.
L'anno scorso non c'era bisogno di dirlo. Perché sì, perché vedrai che nel giro di qualche settimana, secondo me, tutti e due si accasano per forza. Ci sono anche troppe squadre. Il problema è che ci sono anche troppe squadre che sono in cerca di un QB. E allora il prezzo deve salire perché si
vabbè, ma noi siamo, ma noi siamo una contender, quindi anche per un QB venire a fare il quarterback a San Francisco con Shannon e la nostra difesa e comunque sia il nostro sistema di gioco è più interessante che andare a fare il quarterback a Jacksonville o a Detroit.
Watson secondo me ai Jets, come fai ad andare ai Jets a Denver se sei Watson?
Esatto.
Te ne vai da un caso umano ad un altro.
Chicago,
Watson non vuole,
però era wild card
noi possiamo mettere, noi possiamo
sì,
mettere
no, Chicago sì, Indianapolis
era il wild card quest'anno e ha perso per un soffio. Poteva
no Indianapolis è sicuramente la realtà più appetibile se veramente non ce l'hanno già in casa loro il QB, perché loro vi faccio ricordare che l'anno scorso hanno draftato al quarto giro come si chiama?
Eason, sì.
Sì, lui?
Sì, Eason.
Hanno Brissett, quindi
no, Brissett è free agent, mi sembra.
Comunque non è detto che non decidano di rimanere.
Sì, ma se sei Indianapolis e hai una squadra forte e con il buon vecchio Filippo Fiumi sei arrivato a tanto così da giocarti i playoffs e hai la possibilità di fare un paio di passi avanti e prendere Watson, lo fai secondo me
possibile.
Cioè non ci vedo una Denver, una non lo so, Atlanta se si dovesse togliere Matt Ryan.
No, anche perché giochi comunque Watson rimarrebbe nella stessa division. Beh, conosci
è
gli
chiaro
avversari.
Che se c'è Matt Ryan in giro si sa già dove va a finire. Perché
comunque invece la cosa che ricordo a tutti è che ho Stafford al fantasy. Quindi accetto offerte.
Secondo me prima devono sapere dove va.
Sì, no, se vai ai 49ers, hai capito? Se va da un'altra parte non me ne frega niente.
No, se vai ai 49ers è un obbligo morale toglierlo da Fusillipo, perché sì, sennò povero ragazzo. Sì, che dobbiamo farci del male così.
E invece, come ultima annotazione, mentre parlavamo, si è ritirato Tom Rathman. Non allenerà più. Il nostro grande fullback degli anni d'oro e nonché allenatore dei running back, che ha fatto gli ultimi 3 anni in Indianapolis, si è ritirato.
Infatti mi chiedevo se Tom Rathman fosse lo stesso.
Che?
Mi chiedevo se fosse lo stesso, difatti.
Sì, sì, è lui, lui.
Sì, sì. Egli.
Quindi ora si può andare a chiudere, direi.
Prima che mi vengano altre idee gloriose.
Esatto. Perfetto, allora ringraziamo The Cutting Edge per lo spazio che ci dà. E appuntamento fra 2 settimane. Grazie Gianluigi.
Grazie a te Enzo, grazie a Gianluca, grazie a tutti.
Grazie Gianluca.
Grazie a voi ragazzi, ciao Luigi, ciao Enzo, tanti auguri ancora al piccolo Dibo e grazie a tutti per l'attenzione.
Grazie a tutti per l'ascolto, da Marocchino Enzo un saluto.
Avete ascoltato Italian Red and Gold, il primo podcast in italiano dedicato ai San Francisco 49ers, distribuito da The Cutting Edge, la voce italiana degli sport americani. Rimanete sempre con noi attraverso i nostri social ed i nostri contatti. Mettete mi piace alla nostra pagina Facebook, seguite il nostro account Twitter @49ers_Italia_FC. Venite a visitare il nostro canale YouTube 49ers Italian Fan Club, la casa dei faithful italiani. Presto anche su Twitch. Ascoltateci tramite Alexa con la skill rosso e oro. Ma soprattutto, se già non siete membri, entrate a far parte del gruppo Facebook 49ers Italian Fan Club per vivere la vostra passione per i 49ers nella più grande comunità rossa e oro in Italia. 49ers Italian Fan Club è la casa dei faithful italiani.